Lilliput, capitolo terzo. Straordinari divertimenti offerti da Gulliver all'imperatore e alla sua corte. I giochi alla corte di Lilliput. L'autore è liberato con certi patti espressi. Non solo l'imperatore e la corte, ma anche l'esercito e il popolo mi avevano tanto preso a benvolere per la dolcezza del mio contegno che io speravo di ottenere presto la libertà. Perciò facevo di tutto per rendermi popolare. A poco i lillipuziani avevano preso confidenza con me, tanto che se mi coricavo in terra, brigate di giovani venivano a ballarmi addosso e a giocare a nascondino tra i miei capelli. Intanto avevo fatto grandi progressi sia nel capire che nell'adoperare la loro lingua. L'imperatore volle offrirmi lo spettacolo di alcuni giochi in cui codesto popolo sorpassa quanti altri ne ho veduti. Più di tutto ammirabile mi parve un ballo eseguito sopra un filo sottilissimo, lungo 2 piedi e mezzo. Mi permette il lettore di dire qualche cosa su questo gioco curioso? Questo nobile esercizio è praticato da coloro che aspirano alle alte cariche e ai favori di Sua Maestà. Perciò essi vi si esercitano fino dalla prima giovinezza. Quando un'importante carica resta libera per la morte del titolare o perché questi è caduto in disgrazia, cosa frequentissima, 5 o 6 pretendenti presentano all'imperatore la domanda di poter divertire Sua Maestà e la corte con un ballo sul filo. E la carica è data a colui che balla meglio e salta più alto sul filo senza cadere. Spesso ai grandi magistrati e ai primi ministri si ordina di ballare sulla corda per confermare la loro bravura e far vedere all'imperatore che non hanno perduto il loro talento. Il gran tesoriere dell'impero, Flimnap, gode fama di saper fare la capriola sulla corda almeno un pollice più in alto di qualunque altro signore dell'impero. Più di una volta l'ho visto fare il salto mortale, quello che noi chiamiamo Somerset, sopra un'assicella di legno attaccata a una corda non più grossa di una nostra stringa. Dopo il tesoriere, il più bravo mi è sembrato Reldresal, mio ottimo amico, primo segretario del consiglio privato, seppure il mio affetto per lui non mi fece travedere. Gli altri grandi dignitari erano tutti pressappoco della stessa forza. Codesti divertimenti sono causa spesso di disgrazie che vengono scrupolosamente registrate negli archivi imperiali. Io stesso vidi 2 o 3 pretendenti stroppiarsi. Ma quando i ministri in carica hanno l'ordine di mostrare la loro destrezza, il pericolo è più grande ancora, perché sforzandosi in ogni modo di sorpassare se stessi e vincere i rivali, fanno quasi sempre delle cadute pericolosissime. Mi hanno raccontato che l'anno prima del mio arrivo, Flimnap si sarebbe inevitabilmente fracassata la testa nel cadere, se non l'avesse salvato un guanciale del re che per caso si trovava in terra. C'è poi un altro svago riservato all'imperatore, all'imperatrice, al primo ministro in occasioni speciali. L'imperatore mette sopra una tavola 3 fili di seta lunghi 6 pollici, uno porporino, uno giallo e uno bianco. Questi fili costituiscono altrettanti premi per coloro che l'imperatore intende specialmente favorire. La cerimonia si compie nel gran salone d'udienza di Sua Maestà, ove i concorrenti sono costretti a fornire una prova di destrezza quale non ha riscontro in alcun altro paese del vecchio e del nuovo mondo. L'imperatore prende un bastone e lo tiene orizzontale. I concorrenti, avanzandosi uno dopo l'altro, saltano sopra il bastone o vi passano sotto, secondo l'altezza a cui è sorretto. Talora il sovrano tiene il bastone da un'estremità e l'altra è tenuta dal primo ministro. Spesso è addirittura il ministro che regge il bastone. Chi è più agile e snello a saltare o a insinuarsi riceve il cordoncino rosso per ricompensa. Il secondo per merito al giallo e il bianco va al terzo. E si portano questi cordoncini di seta a bandoliera e poche persone rispettabili ne sono prive. Io non facevo più paura ai cavalli dell'esercito e delle scuderie imperiali che venivano quotidianamente condotti a fare l'esercizio in mia presenza. Si faceva loro saltare la mia mano, posata in terra, e un lanciere dell'imperatore giunse, con uno sforzo veramente meraviglioso, a saltare sopra il mio piede, con la scarpa e tutto. Io poi inventai un altro gioco che piacque immensamente. Per mezzo dell'imperatore mi feci portare dal soprintendente delle foreste alcuni bastoni lunghi due piedi e grossi come una canna ordinaria. Per trasportarli ci vollero sei carri condotti da altrettanti boscaioli e tirati da otto cavalli ciascuno. Con nove di essi, ficcati verticalmente nel suolo, formai un quadrato di due piedi e mezzo di lato. Sopra di essi posi il mio fazzoletto, tirandolo ben bene, come una pelle di tamburo. Ai lati collocai orizzontalmente altri quattro bastoni che, restando più alti 5 pollici del fazzoletto, facevano da ringhiera. Apparecchiato il gioco, pregai l'imperatore di far manovrare 24 dei suoi migliori cavalieri su codesta piattaforma. E avendo egli annuito, presi gli uomini montati e armati condotti dai loro ufficiali e li deposi sul fazzoletto teso, sopra cui essi eseguirono con una precisione e un insieme meravigliosi una finta battaglia. Questo spettacolo andava talmente a genio all'imperatore che si dovette ripeterlo parecchie volte. Anzi, una volta volle egli stesso essere collocato sulla piattaforma e dirigere la manovra. Persuase perfino l'imperatrice a permettermi di tenerla in mano con la sua portantina a due piedi di distanza dal palco. E la sovrana acconsentì, non senza un segreto timore, a contemplare codesta specie di torneo. Per fortuna accidenti gravi non ne capitarono, solo il cavallo d'un ufficiale, scalpitando, fece un buco nel fazzoletto e si rovesciò col cavaliere. Io li rialzai e, mettendo una mano sotto il buco, con l'altra posai a terra tutti i cavalieri. Ne volli più ripetere questo gioco, sebbene il cavallo se la cavasse con una storta e il capitano restasse incolume. Frattanto era arrivato un messaggero per annunziare all'imperatore che uno strano oggetto si era ritrovato nel luogo dove io ero stato scoperto il primo giorno. Si trattava di un grande arnese, nero e rotondo, i cui lembi occupavano una superficie uguale a quella della camera regale, e il cocuzzolo, fatto a guisa di piramide tronca, aveva l'altezza di due uomini. Questo oggetto non sembrava dotato di vita, e alcuni audaci, arrampicandosi l'uno sulle spalle dell'altro, essendo giunti sull'estremità superiore del cilindro, si erano accorti, battendovi i piedi sopra, che all'interno doveva essere vuoto. Supponevasi che tale macchina appartenesse all'uomo montagna e si domandava in tal caso se convenisse trasportarla alla capitale. Indovinai subito che si trattava del mio cappello e supplicai l'imperatore di farmelo restituire al più presto. Il giorno dopo, infatti, mi fu portato, in non troppo buono stato, ma neppure così danneggiato come potevo temere. Ti avevano fatto due buchi nella tesa, vi avevano fissato due ganci e avevano fatto passare in questi una lunga corda, che avevano poi attaccato ai pettorali di 5 robusti cavalli. Così il mio cappello fu trascinato per un tratto di mezzo miglio. E se il suolo di codesto paese non fosse stato molto eguale e soffice, non so come il povero copricapo avrebbe resistito a simile sistema di trasporto. Una più strana fantasia venne due giorni dopo all'imperatore. Fece preparare per una rivista le truppe che si trovavano nei pressi della capitale e, dopo avermi pregato di stare retto, coi piedi lontani quanto mi fosse possibile l'uno dall'altro, nella posizione del colosso di Rodi, ordinò al generale, che era un espertissimo condottiero, di far passare l'intero esercito sotto le mie gambe in ordine di battaglia. Questo esercito era composto di 3.000 uomini di fanteria e 1.000 cavalieri, e sfilarono con le insegne al vento, le lance in resta, al suono dei tamburi. La fanteria ordinata sopra un fronte di 24 uomini, la cavalleria di 16. Durante la rivista i soldati dovevano astenersi per ordine dell'imperatore e sotto pena di morte da ogni confidenza verso la mia persona. Ma nessuno poté impedire a qualche giovane ufficialetto di alzare gli occhi mentre mi passava proprio di sotto. E per dire il vero, i miei calzoni erano così mal ridotti da fornir loro molti ottimi argomenti di stupore e di ilarità. Intanto tornavo alla carica con memoriali e domande dirette a ottenere la libertà, sicché l'imperatore finalmente dovette decidersi a discutere l'affare nel Consiglio di Stato. Tutti i consiglieri diedero parere favorevole e l'imperatore consentì con loro. Soltanto il ministro Skiresh Bolgolam, non so per quale motivo, si dichiarò contrario alla mia richiesta. Codesto dignitario, che rivestiva la carica di Galbet, cioè di grande ammiraglio, si era mostrato abile amministratore, ma aveva un carattere aspro e bizzarro. Egli ottenne che almeno si affidasse a lui l'incarico di regolare le condizioni della mia liberazione. E gli articoli relativi mi furono letti da Skiresh Bolgolam in persona, che venne a trovarmi accompagnato da due segretari e da parecchi distinti personaggi. Dovetti giurare due volte d'osservare codesti articoli, prima al modo del mio paese, poi secondo il cerimoniale ordinato dalle leggi di Lilliput, che consiste nel tenersi il dito pollice del piede destro con la mano sinistra e mettersi il dito medio della mano destra sul sommo della testa, appoggiandosi il pollice sulla punta dell'orecchio destro. Supponendo che al lettore possa garbare di conoscere lo stile usato presso codesta corte e gli articoli preliminari della mia liberazione, ecco la traduzione dell'atto parola per parola. Golbasto momare neulame gurvilo shefin mulli ulligue. Potentissimo imperatore di Lilliput, delizia e terrore dell'universo, sovrano di tutte le terre che si stendono per 5.000 blustrugs, circa 6 miglia di circuito, sino all'estremità del globo, re dei re, grandissimo tra i figli degli uomini, poiché coi piedi tocca il centro della terra e con la testa il sole e con un batter di ciglio fa tremare le ginocchia dei potenti. Amabile come la primavera, brillante come l'estate, abbondante come l'autunno, tremendo come l'inverno. L'altissima maestà sua propone all'uomo montagna i seguenti articoli preliminari, che costui dovrà ratificare con solenne giuramento. Primo, l'uomo montagna non uscirà dai nostri stati senza speciale nostro permesso timbrato col grande sigillo. Secondo, non potrà, senza nostro speciale permesso, entrare nella capitale, affinché gli abitanti possano essere avvertiti 2 ore prima di tenersi chiusi in casa. Terzo, dovrà, il detto uomo montagna, contentarsi di camminare sulle principali strade maestre, evitando di passeggiare o di coricarsi sui prati e sui campi di grano. Quarto, camminando per le suddette strade, egli avrà cura di non calpestare le persone dei nostri diletti sudditi, come anche le loro vetture o cavalcature, e non prenderà in mano alcuno di coloro senza il loro esplicito consenso. Quinto, qualora un corriere del governo debba fare una corsa straordinaria, l'uomo montagna si obbliga a portare nella propria tasca il detto corriere per 6 giornate, una volta ogni luna, e di riportarlo poi sano e salvo, a nostra richiesta, dinanzi al nostro imperiale cospetto. Sesto, egli sarà alleato nostro contro i nostri nemici dell'isola di Blefuscu e farà di tutto per distruggere la flotta che in questo momento essi armano per compiere uno sbarco nel nostro paese. Settimo, dovrà il detto uomo montagna, nelle sue ore d'ozio, prestare aiuto ai nostri operai, sollevando le pietre più grosse, per condurre a termine la costruzione della grande muraglia intorno al nostro parco e agli imperiali palazzi. Ottavo, dopo avere solennemente giurato di attenersi alle condizioni qui sopra enunciate, l'uomo montagna avrà diritto a una provvista giornaliera di carne e di bevande bastevoli al nutrimento di 1724 nostri sudditi, oltre al libero accesso alla nostra imperiale presenza e simili segni del nostro favore. Dato nel palazzo di Belfaborac, il giorno dodicesimo della 91esima luna del nostro regno. Con grande piacere prestai il giuramento richiesto e sottoscrissi tutti gli articoli, sebbene ve ne fosse qualcuno alquanto umiliante, dovuto alla malignità del grande ammiraglio Skiresh Bolgola. A ogni modo, mi furono tolte le catene e mi trovai libero. L'imperatore mi fece l'onore di presenziare alla cerimonia della mia liberazione. Io mi prosternai ai suoi piedi e gli resi umilmente grazie, ma egli mi ordinò di alzarmi nel modo più cortese. Il lettore avrà osservato come nell'ultimo articolo del documento l'imperatore si fosse impegnato a fornirmi tanto di carni e di bevande da bastare al nutrimento di 1724 lillipuziani. Qualche tempo dopo domandai a un personaggio di corte, mio intimo amico, perché e come era stata fissata codesta cifra, appunto. Ed egli mi rispose che i matematici dell'imperatore, avendo misurato la mia altezza col quadrante e calcolato la mia grossezza, avevano trovato che il mio corpo stava a loro nella proporzione di 1724 a 1, e per la legge di analogia dei corpi avevano ritenuto che anche il mio appetito dovesse essere in proporzione. Giudichi di qui il lettore quanto sia ingegnoso codesto popolo e quanto saggio ed economo il loro imperatore. Nota del traduttore. Un uomo normale, essendo alto un po' meno di 6 piedi e l'altezza dei lillipuziani essendo di un po' meno di 6 pollici, dato che il pollice è un dodicesimo di piede, ne risulta che quei minuscoli esseri avevano un'altezza che stava alla nostra come 1 sta a 12. La cubatura del loro corpo sarà stata perciò 1 fratto 12 per 12 per 12, ossia 1728 volte minore della nostra. La cifra corrisponde pressappoco a quella indicata dall'autore. I lillipuziani adulti dovevano pesare dai 35 ai 45 grammi. Ciò per i curiosi di aritmetica e per gli amanti della precisione.